Buongiorno di Alessio Maurizi.
Trump firma i primi ordini esecutivi, la grazia ai rivoltosi di Capitol Hill, ma anche l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima e dall'OMS. Telefonata a Putin, sì, il presidente cinese è preoccupato per le decisioni di Trump. Ursula von der Leyen dice: siamo pronti a negoziare sul commercio, ma sull'ambiente l'Europa manterrà la rotta. Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, 76 anni, è il nuovo presidente, era vicepresidente e succede ad Augusto Barbera. Palermo, una ragazzina di 13 anni, violentata nella notte di sabato, dopo aver bevuto, si era allontanata dal pronto soccorso. Australian Open, Vavassori Bolelli in semifinale del doppio, in campo per il singolare Alcaraz Djokovic, lo spagnolo in vantaggio. Champions League stasera, impegni per Juventus e Atalanta. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Ripartiamo dal discorso, dall'insediamento e dai primi ordini esecutivi Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti. Ebbene, tra le prime decisioni, oltre alla grazia a tutti gli insorti dell'attacco a Capitol Hill il 6 gennaio del 2021, ci sono norme sui migranti, l'emergenza al confine col Messico, l'addio agli accordi sul clima di Parigi e all'OMS. Non sono stati invece approvati nuovi dazi nei confronti di Europa e Cina per ora, decisioni che però coinvolgono tutti i paesi del mondo, da cui iniziano anche ad arrivare le prime reazioni. Sentiamo.
La Cina si dice preoccupata per l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui ruolo deve invece essere rafforzato. Pechino, per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri, aggiunge comunque di essere disposta a collaborare con il nuovo governo americano in linea con i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Dalla Russia la richiesta che Stati Uniti e Panama, nelle loro discussioni bilaterali sul controllo del canale, rispettino l'attuale regime legale internazionale di questa via d'acqua fondamentale, che deve, ribadisce Mosca, rimanere sicura e aperta. I preparativi per un colloquio Putin-Trump, aggiunge il portavoce del Cremlino, non sono ancora invece iniziati. Da parte sua, la presidente del Messico, nel congratularsi con Trump, sottolinea che le relazioni tra i due paesi devono essere improntate sul rispetto, il dialogo e la cooperazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E come sentivamo, tra le decisioni con più conseguenze a livello globale c'è proprio il ritiro dagli accordi di Parigi sul clima. Sentiamo.
Risparmieremo 3 miliardi di dollari, ha detto il neopresidente Trump al suo consigliere, porgendogli l'ordine con cui gli Stati Uniti escono dall'accordo di Parigi sul clima. L'uscita formale richiederà circa un anno, ma il timore è l'effetto domino che potrebbe coinvolgere altre nazioni, tema su cui si è espressa la Cina, che in una nota oggi ribadisce l'impegno a proseguire nella lotta al cambiamento climatico. Oltre a contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi, a Parigi nel 2015 gli stati firmatari si sono impegnati a raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo, incentivando l'uso di fonti rinnovabili. Anche su questo Trump taglia netto quando dice: petrolio e gas sono il futuro dell'America. Gli ordini esecutivi di Trump prevedono l'allentamento delle regole sulle trivellazioni e di rendere più costosa la produzione di energia rinnovabile. Ma su questo tema Trump avrà bisogno del sostegno del Congresso, che ha approvato un importante pacchetto di sovvenzioni proprio a favore dell'energia pulita. E tra i voti ci sono anche quelli di tanti repubblicani che in questi anni nei loro distretti hanno beneficiato di enormi finanziamenti. Resta da chiarire anche il ruolo di Musk, nominato da Trump a capo di un dipartimento per l'efficienza governativa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E veniamo all'Europa. Deve rimanere unita di fronte alla nuova amministrazione americana, ha detto il ministro delle finanze polacco Andrzej Domański alla presidenza di turno dell'Unione prima dell'inizio della riunione dell'Ecofin di oggi. E intanto invece dal 55esimo forum economico di Davos in Svizzera, che giovedì dovrebbe ospitare anche Donald Trump in collegamento, ha parlato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, spiegando la posizione dell'Europa di fronte alla nuova amministrazione americana.
Von der Leyen non cita mai Donald Trump, ma è lui il protagonista occulto del suo discorso a Davos.
The cooperative world order we imagined 25 years ago has not turned into reality. Instead, we have entered a new era of harsh geostrategic competition.
L'ordine mondiale cooperativo che abbiamo immaginato 25 anni fa non si è tradotto in realtà, siamo invece entrati in un'era di dura competizione geostrategica. Von der Leyen annuncia per la prossima settimana una roadmap per aumentare la competitività e l'autonomia dell'Europa.
The world is changing, so must we.
Von der Leyen cita tre punti. Creeremo un mercato unico dei capitali per far sì che l'enorme risparmio europeo resti in Europa e nella sua economia, con strumenti di risparmio e investimento comuni. Secondo punto, dobbiamo semplificare le regole per le imprese e la finanza. Terzo, aumentare l'autonomia energetica con le rinnovabili di oggi e quelle del futuro, come fusione, geotermia e batterie. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 ore.
Medio Oriente adesso, 4 donne israeliane saranno liberate già sabato nell'ambito dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Intanto, dopo l'insediamento di Trump, l'autorità nazionale palestinese ha accusato il presidente americano di incitare i coloni estremisti israeliani alla violenza contro i palestinesi, revocando le sanzioni che ci sono da parte degli Stati Uniti contro gli stessi coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Sentiamo.
It's not our war, it's their war, but I'm not confident, but I think they're very weakened on the other side.
Trump non ha fiducia sulla tenuta dell'accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza raggiunto tra Israele e Hamas. Lo ha detto lo stesso presidente americano rispondendo a una domanda questa notte dopo aver firmato la revoca delle sanzioni sui coloni in Cisgiordania. E così l'autorità nazionale palestinese lo accusa di incitare i coloni estremisti israeliani alla violenza contro i palestinesi. Nella notte, alcuni di questi coloni hanno attaccato la cittadina palestinese di Al-Funduq e il villaggio adiacente di Jin Safut. Erano mascherati, hanno lanciato pietre, attaccato le forze dell'ordine, incendiato auto e proprietà. Lo afferma l'esercito di Israele, perché anche le truppe israeliane sono state attaccate dai coloni. Retate, arresti nella notte di palestinesi a est di Qalqilia. Nelle immagini si vede una lunghissima fila di uomini in fila indiana che vengono portati via dall'esercito israeliano, che solo domenica scorsa ha scarcerato in base all'accordo con Hamas 90 persone. Intanto Hamas ha dichiarato che libererà sabato 4 donne tenute in ostaggio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poco fa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele ha avviato oggi un'operazione militare denominata Muro di Ferro per combattere il terrorismo a Jenin. Questo, ha detto, è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissati, rafforzare la sicurezza in Cisgiordania. E ora con la cronaca veniamo in Italia. Una ragazzina di soli 13 anni è rimasta vittima di una violenza a Palermo nella notte tra sabato e domenica. La ragazza, che aveva bevuto dell'alcol, si era allontanata dall'ospedale dei bambini dopo aver litigato nell'atrio con la madre. Poco dopo è stata violentata da un ragazzo più grande in una piazza del quartiere Borgo Nuovo. Lo scrive oggi l'edizione di Palermo della Repubblica. A Prato invece un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente due giovani donne, di cui una minore, nell'ambito delle attività di volontariato che svolgeva.
È stato arrestato e portato nel carcere di Prato un uomo accusato di violenza sessuale su due ragazze, una delle quali minorenne. L'indagato avrebbe abusato di loro nell'ambito dell'attività di volontariato di cui si occupava. La misura cautelare della custodia in carcere chiesta dalla procura guidata da Luca Tescaroli è stata ottenuta anche per il rischio che l'uomo possa fuggire o inquinare le prove, ed è stata la stessa procura a circostanziare attraverso una nota le accuse nei confronti dell'uomo che ha usato violenza sessuale sulle due giovani donne, una delle quali minore di età, abusando della loro condizione di inferiorità psichica e fisica. Le indagini sono state svolte con il supporto della squadra mobile della Polizia Municipale di Prato. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
Giovanni Amoroso, di 76 anni, è il nuovo presidente della Corte Costituzionale, succede ad Augusto Barbera, che ha terminato appena il suo incarico e di cui Amoroso era il vicepresidente.
La Corte è un organo profondamente collegiale, la nostra bussola è la carta. Giovanni Amoroso, 76 anni, è il nuovo presidente della Corte Costituzionale, membro della Consulta dal 2017, di cui era divenuto vicepresidente 2 anni fa, ed è stato eletto all'unanimità per succedere ad Augusto Barbera. Rimarrà in carica fino all'autunno del prossimo anno. La Corte Costituzionale è tuttora in attesa di ritrovare il suo pieno organico, ossia della nomina dei 4 giudici che spetta alla politica indicare. Dopo l'ultimo nulla di fatto martedì scorso, il Parlamento tornerà a riunirsi in seduta comune giovedì prossimo. C'è da augurarsi che ne escano nomi di alto profilo, l'auspicio del neopresidente, che poi è tornato sulla bocciatura da parte di una corte a ranghi ridotti del referendum contro la legge per l'autonomia differenziata delle regioni.
Il perno che è rimasto richiede la costruzione dell'edificio nel rispetto dei criteri e delle dichiarazioni di costituzionalità già rese dalla sentenza 192.
È un invito al governo che ora si prepara a rimettere le mani sulla riforma. Intanto, come primo atto, il presidente Amoroso ha nominato vicepresidenti i giudici Francesco Viganò e Luca Antonini. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Pagina sportiva con l'Australian Open di tennis, dove Bolelli e Vavassori raggiungono la loro semifinale, mentre è in campo una sfida avvincente. Poi c'è la Champions League stasera, Carlo Genta. Ciao.
Eccoci ciao qua. Alessio, ciao, eccoci qua. Dunque, andiamo con ordine da quanto è successo oggi agli Australian Open con Zverev, che ha passato il turno e incontrerà il vincente tra Djokovic e Alcaraz, ma mi sa che qui bisogna aspettare un po' perché la partita è combattutissima, soltanto 2 set giocati, doppio 6-4, il primo per Alcaraz, il secondo per Djokovic, dunque 1-1 nel conto dei set. Per Sinner contro De Minaur bisognerà attendere la prossima notte, mattina. Per quanto riguarda lo sci, perché questo non l'hai detto nell'incipit, c'è uno slalom gigante in cui Federica Brignone è in testa a Plan de Coron, mentre caduta senza conseguenze fisiche per Sofia Goggia. Tutto questo mentre aspettiamo la ripresa della Champions League, che è ripresa fuori stagione rispetto alle nostre abitudini, ma sappiamo che tutto è cambiato quest'anno. Dunque ci sono le ultime 2 giornate di questa prima fase di Champions e stasera in campo 3 italiane per la penultima di queste 2 giornate. Atalanta, che alle 18.45 riceve lo Sturm Graz, partita da vincere per mettersi al sicuro per la squadra di Gasperini. E poi alle 21 il Borussia riceve il Borussia Dortmund, ma nessuna speranza di passaggio del turno per un Bologna comunque in grande forma. Partita importante per la Juventus in Belgio con il Bruges. Quindi questa gara invece per i bianconeri ha un certo rilievo per capire quale classifica avranno dopo alla vigilia dell'ultima giornata.
E va bene, grazie Carlo, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati come sempre. Noi invece siamo arrivati alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, i primi ordini esecutivi di Trump, la grazia ai rivoltosi di Capitol Hill, ma anche l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima e dall'OMS. Telefonata a Putin Xi dopo il primo discorso di Trump. Il presidente cinese è preoccupato per le decisioni della Casa Bianca. Von der Leyen: siamo pronti a negoziare sul commercio, ma sull'ambiente l'Europa andrà avanti. Medio Oriente: Netanyahu ha annunciato poco fa l'operazione Muro di Ferro contro il terrorismo in Cisgiordania. Corte Costituzionale: Giovanni Amoroso è il nuovo presidente. Tennis Australian Open: Vavassori e Bolelli raggiungono la semifinale del doppio. Calcio Champions League: stasera impegni per Juventus, Atalanta e Bologna. Eccoci qua alle 13:17, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. 349-238-6666. Potete scriverci per commentare le notizie di oggi. Beh, insomma, ripartiamo dalla prima giornata del 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta già lasciando il segno, il discorso, i discorsi, i primi ordini esecutivi ve li stiamo raccontando da ieri sera. Oggi ci sono anche le prime reazioni internazionali, lo avete sentito. Si va dalla Cina, che si dice preoccupata per l'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche per la nuova disdetta degli accordi sul clima di Parigi, si passa per la Russia, che esprime la richiesta che venga mantenuto lo status quo sul canale di Panama, che è una delle rivendicazioni di Trump. E poi c'è l'Europa, l'avete appena sentito, che insomma dice dobbiamo sì rimanere uniti di fronte alla nuova amministrazione americana, siamo pronti a dialogare sul commercio. I dazi per ora temuti non sono stati annunciati in questa prima giornata di Trump, ma sull'ambiente ci sarà un punto di distanza, perché l'Europa invece annuncia che andrà avanti. Mattia Diletti, docente di scienze politiche all'Università Sapienza di Roma, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
Autore, tra l'altro, di Divisi, politica e società e conflitti nell'America del XXI secolo, Treccani Libri, abbiamo con lui parlato anche di questo l'ultima volta. Oggi, Diletti, vogliamo analizzare un pochettino queste prime mosse di Trump, questi primi passi di Trump. Scrive oggi Massimo Gaggi sul Corriere: un presidente muscolare che fin dal primo giorno prende provvedimenti incisivi su immigrazione, razza, sessualità, energia, ambiente, libertà di parola, informazione e anche eliminazione di tutele per i dipendenti pubblici. Le chiedo, insomma, che impressione ha avuto complessivamente. Poi arriviamo a distinguere tra le dichiarazioni, gli annunci e i primi ordini esecutivi che cominciano già a avere un effetto.
Beh, è stato un ingresso con forza, come ci si immaginava, con più forza di quella del 2017, perché arriva al potere Trump con un mandato popolare più chiaro, e anche se non è quella vittoria gigantesca che a volte viene descritta, e ci arriva anche con le idee più chiare, perché ha avuto 4 anni di addestramento come presidente, e anche una serie di nemici che ha individuato invece in questi 4 anni in cui è stato lontano dalla Casa Bianca.
Sì.
Si citava prima, è l'amministrazione pubblica. Trump, questo è un esempio che vale per tutti, ha deciso di rendere più facilmente licenziabili le figure apicali della burocrazia di carriera, che è una questione enorme per gli Stati Uniti, che sicuramente porterà con sé poi una serie di cause che verranno intentate contro le mosse della presidenza, come fu anche durante la prima. E questo vale anche per la questione dei diritti di cittadinanza alla nascita, un altro ordine esecutivo che è stato firmato. Ha avuto, come dire, un passo di carica e probabilmente troverà delle opposizioni, soprattutto di carattere legale, e vedremo se queste trasformazioni di Trump supereranno anche degli sbarramenti di tipo giudiziario. Sarà effettivamente un presidente di tipo trasformativo, perché sta cercando di rispondere da polarizzatore in capo alla sua base, alla cui ha parlato anche ieri in modo diretto, sì, senza cercare di unificare il paese. E insomma, vedremo dei conflitti e dei momenti, insomma, che rappresenteranno anche un po' quello che l'America sta diventando o vuole diventare. Non è stato un inizio banale, no?
Cioè, il fatto che non abbia cercato nei suoi primi discorsi di riunificare il paese, diceva lei, cioè ha attaccato di nuovo duramente, non nel discorso ufficiale ma in quell'altro che ha tenuto dentro il Congresso, Biden, insomma, ha criticato vari aspetti del suo governo. Questo come lo giudica? Come così un momento politico o un passaggio irrituale, no? Nel quale invece solitamente si usa più fair play?
È stato rituale tutta la giornata, nel senso che non ha nemmeno ringraziato, come aveva fatto nel 2017 il presidente precedente, ed è proprio un rito della democrazia americana quello di utilizzare l'inaugurazione come il momento in cui, anche dopo conflitti molto aspri, il presidente a quel punto ricuce i rapporti con l'altra parte del paese che non l'ha votato e si presenta come presidente di tutti. Questo non è nello stile di Trump, ma ci sono tante tradizioni delle democrazie liberali di questi ultimi 200 anni che non sono nelle corde di Trump, e dobbiamo un po' abituarci a questo, a vederlo negli Stati Uniti e anche negli altri paesi dove si imita questo stile già da tempo. Ed è un'irritualità che anche in questi ordini esecutivi, un'irritualità che ha anche poi delle conseguenze, cioè i fatti a volte sono conseguenti a questa retorica, insomma.
Senta, professor Diletti, mi sembra che ci sia un Trump, come dire, interno, no? Che detta un'agenda che può essere un'agenda anche per altri paesi che, diciamo, che seguono questa destra conservatrice, no? No al gender, no all'aborto, negazionista sul clima, sì all'estrazione di petrolio, eccetera. E dall'altra però c'è anche un Trump insomma, più espansionista, più imperialista. Uso questa parola che riprendo da un'intervista di oggi del Corriere a Anthony Scaramucci, che è un ex portavoce di Trump nel suo primo mandato, che dice: sono molto deluso da questo discorso, molto di ciò che ha detto è colonialismo, espansionismo, imperialismo americano. Insomma, dalla Groenlandia al Canale di Panama fino a piantare la bandiera americana su Marte, c'è questo elemento, no? È un elemento, come lo giudica?
C'è, e non so se Scaramucci si riferisse a questo, ma ci sono due passaggi che hanno scritto, qualcuno deve aver scritto per il discorso di Trump, che riguardano la storia americana e che riguardano il Destino Manifesto, che fu proprio l'ideologia ufficiale dell'espansione degli Stati Uniti verso ovest fino all'Oceano Pacifico, in cui si giustificava, come dire, la superiorità dell'America cristiana rispetto ai popoli che venivano spostati, uccisi, eccetera. E poi un riferimento al presidente McKinley, che fu l'unico presidente imperialista all'europea con l'invasione delle Filippine. Quindi sì, noi dobbiamo, questo è però un dato di fatto, che è una cornice ideologica, ad una cosa che ormai abbiamo compreso, cioè che Trump agisce con una logica intanto retorica da potenza tradizionale all'europea, ha abbandonato l'idea di un eccezionalismo americano nel fare la politica estera che distanzi l'America dai vecchi imperi. Ovviamente l'idea, per esempio, che la Groenlandia possa essere un terreno di conquista può far immaginare anche ad altri, che altri paesi, che i territori altrui possono essere terreno di conquista. Questo è il dark side dell'esprimere una politica muscolare. Poi vedremo, perché certo, in questo caso, più che in politica interna, come dire, le parole a volte possono essere usate come clava per mettere a tavolino, in una posizione di debolezza, le proprie controparti, nel senso che la Groenlandia, per esempio, richiama in realtà la competizione sull'Artico, che è una cosa molto complessa, insomma. Però vedremo come proseguirà la retorica, con una retorica imperiale degli imperi di cento e passa anni fa, insomma.
E va bene, io mi fermo qua, ringrazio Mattia Diletti, lo ricordo, docente di scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma. Siamo partiti da Trump e dalle reazioni di oggi a Trump, ai primi passi di Trump. Adesso invece andiamo in un collegamento 13:25 che ci porta con la nostra collega Maria Piera Ceci, tra poco la salutiamo appena abbiamo il collegamento, inviata a Birkenau. Nella settimana che ci porta alla giornata della memoria, il giorno della memoria, che si celebra il 27 gennaio per commemorare, lo sapete, le vittime dell'Olocausto, e insomma il giorno, il 27 gennaio del 1945, in cui le truppe dell'Armata Rossa arrivarono e liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Birkenau fa parte del campo, diciamo uno dei tre campi di Auschwitz, e quindi il miglior modo non c'è per trasmettere la memoria di questi, insomma, fatti passati, ma che restano sempre atroci, dolorosi e da raccontare. Non c'è miglior modo di farlo che con visite scolastiche, visite proprio nei campi. Maria Piera Ceci, che io intanto ci ha raggiunto, saluto e ringrazio, ciao. eccoti qua.
Ciao Alessio.
Eccoti qua. Allora, io ho già detto un po', ho fatto l'introduzione, no? Quindi,
ho sentito, ecco, sì, hai fatto l'introduzione, hai detto giustissimo, il 27 è giornata della memoria che ricorda la liberazione di questi campi da parte dei russi. Abbiamo visitato questa mattina il campo di Birkenau, che fa parte di uno dei tre campi di Auschwitz. Grande emozione, ma la facciamo raccontare dai ragazzi che sono qui con me, perché sono con un gruppo di studenti che arrivano da tutta Italia e che hanno realizzato dei progetti proprio sulla Shoah, molto belli peraltro. Sono qui con Francesco e Benedetta, che sono del liceo di Terracina, mm-hmm. liceo Leonardo da Vinci di Terracina, in provincia di Latina. Allora Francesco, che cosa ti ha colpito di più di questa mattinata?
Ciò che mi ha colpito di più è che camminando per le vie, tra le baracche, quello che stavamo calpestando, oltre che essere appunto il terreno, erano proprio le ceneri dei resti, dei corpi, delle persone che venivano cremate lì proprio sui campi. Quindi le ceneri venivano buttate lì per i campi, per evitare il ghiaccio, la neve. E questa è una cosa che mi ha toccato veramente molto.
Sì, in effetti è un racconto della guida che ha colpito particolarmente gli studenti. Sono qui anche con Benedetta, che ha al collo una macchina fotografica, devo dire che ci ha anche dilettato con della musica classica all'aeroporto. E devo dire però una cosa, Alessio, che sì, in questo momento questi ragazzi sono particolarmente agitati, perché in questo istante dovrebbero uscire le materie della seconda prova di maturità.
Ah, ecco. Quindi ci va bene tutto, però.
Sì. Sono anche un attimo agitati per questa cosa, anzi se tu avrai le materie ce le dici, sì, perché sono tutti in ansia.
Facciamo un ponte con l'Italia, va bene.
Ecco, facciamo un ponte con Birkenau. Però vabbè, torniamo, sì, su questa giornata. Siamo qui con Benedetta, che appunto ha al collo una macchina, devo dire, professionale. Ecco, quali sono le immagini che ti hanno colpito di più?
Allora, sicuramente la cosa che più mi ha colpito è stato fotografare tutti gli altri studenti che hanno acceso delle candele. E secondo me è stato un momento bellissimo, un momento di unione, perché proprio si è visto tutte le scuole che per appunto quel momento siamo stati tutti quanti uniti, tutti quanti insieme, e c'è stato questo momento di raccoglimento, secondo me, che è stato proprio significativo. È stato molto toccante.
Sì, devo dire che sono stati molto bravi, un silenzio religioso, del resto il posto ti porta comunque a una riflessione, quindi hanno messo via cellulari, hanno messo via cuffiette, devo dire sono stati molto concentrati, anche perché il racconto delle nostre guide è stato davvero molto molto toccante. Alessio,
sono stati concentrati al netto dell'attesa per le materie della maturità, no? Scherzi a parte, bello il racconto dei ragazzi. Io mi fermo qua, ringrazio Maria Piera Ceci da Birkenau, speriamo che poi questi ragazzi, che sono tra i pochi, considerando tutti gli studenti che fanno questi viaggi, poi tornando, no, in Italia, ne parlino anche con i loro amici, con i loro coetanei, perché sicuramente la trasmissione di questa memoria non è una cosa facile, e insomma questi viaggi sicuramente aiutano a creare delle emozioni, le connessioni emotive con questi luoghi che possono sembrare lontani, sono lontani nel tempo e nella storia, ma in realtà ci sono vicinissimi. 13:30, ci fermiamo per il break. 349-238-6666, se volete scriverci, ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: l'insediamento di Trump e le prime decisioni, Cina ed Europa preoccupate per la disdetta dell'accordo sul clima e l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, von der Leyen pronti a dialogare sul commercio. Medio Oriente, Netanyahu annuncia un'operazione contro il terrorismo in Cisgiordania. 66 persone sono morte in un incendio in Turchia nei pressi di una stazione sciistica, le fiamme nella notte in un albergo in provincia di Bolu, nell'Anatolia centrale. Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, 76 anni, è il nuovo presidente. Australian Open di tennis, Vavassori Bolelli sono in semifinale del doppio, in campo per il singolare il quarto di finale Alcaraz Djokovic, sfida sulla parità fino a questo momento. Champions League, stasera impegni per Juventus, Atalanta e Bologna. Eccoci qua, 13:36 minuti quasi. Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. La sfida tra Djokovic e Alcaraz è 4-6, 6-4, 3-2 a favore di Djokovic in questo momento. Un quarto di finale appassionante, insomma, tra questi due grandi campioni. Adesso invece torniamo alla notizia di ieri sera, e cioè è stata la decisione della Corte Costituzionale di bocciare il referendum abrogativo sulla legge sull'autonomia differenziata, decisione che invece ha riguardato favorevolmente, positivamente, i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza per gli extracomunitari. Vediamo di fare il punto su cosa rimane di questa tornata referendaria, quali sono anche le conseguenze politiche, insomma, chi può cantare vittoria, chi no. Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, questa decisione della Corte Costituzionale non si può, diciamo, disgiungere da quello che invece aveva deciso circa un mese fa, sempre la Corte Costituzionale, bollando in alcuni punti di incostituzionalità la legge sull'autonomia differenziata, dicendo che andava corretta. Se ho capito bene, la Corte dice: se non c'è più un oggetto chiaro di questo referendum che doveva abrogare una legge che però è già azzoppata, allora che andiamo a fare, Barbara?
Sì, esattamente quello che stai dicendo, perché la sentenza a metà novembre della Corte Costituzionale aveva di fatto smontato la legge Calderoli, la riforma, in 7 punti in particolare, e chiamando il governo e il Parlamento adesso a implementare, anzi rivedere profondamente la legge. Detto questo, come giustamente tu riassumevi, l'oggetto, diciamo, è venuto a mancare, e a quel punto si sarebbe trattato, se il referendum fosse stato ammesso, di una sorta di consultazione su autonomia sì, autonomia no. Ma l'autonomia è prevista dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V, quindi un referendum su una norma costituzionale non si può fare. Si può fare una legge di riforma costituzionale, come sappiamo, che poi può essere soggetta, a seconda delle maggioranze che ottiene in Parlamento, al referendum confermativo. La riforma Calderoli, la riforma dell'autonomia differenziata, è una legge attuativa di un articolo della Costituzione, è una legge ordinaria, non è una legge costituzionale. E infatti era stato richiesto da parte dei presidenti di regione e delle regioni di centrosinistra l'annullamento.
Ecco, Barbara Fiammeri, le conseguenze politiche di questa decisione. Io ho detto chi vince e chi perde, perché guardando i giornali di oggi sembra che tutti siano soddisfatti. La Meloni perché si evita un referendum complicato, la Lega perché dice: hai visto, non c'è più referendum contro l'autonomia differenziata, il PD perché dice: ma l'autonomia differenziata non c'era già più prima. Quindi, però, è possibile, diciamo, andare un po' oltre questo e capirci, cioè, davvero chi può cantare vittoria oggi?
Beh, allora, più che cantare vittoria, secondo me è un sospiro di sollievo. Sicuramente lo fa la Premier Giorgia Meloni. Perché? Perché si era già schierata, nel senso che ovviamente doveva appoggiare la conferma della legge Calderoli, però sappiamo benissimo che sia per quanto riguarda Fratelli d'Italia che per Forza Italia, che hanno ampi consensi anche al sud, non come la Lega che è prevalentemente, sì, se non totalmente al nord, fare una campagna elettorale a sostegno dell'autonomia era, per usare un eufemismo, molto molto complicato per loro, e quindi da questo punto di vista il sospiro di sollievo di Giorgia Meloni, che però allo stesso tempo incassa anche l'ennesimo stop al premierato, perché questo è anche un effetto indiretto di quello che sta avvenendo sull'autonomia, cioè le due riforme che camminano insieme fin dall'inizio, se si ferma una si ferma anche l'altra, e infatti il premierato non è più uscito dai cassetti della Camera, dove è rimasto già dallo scorso anno, quindi dall'autunno dello scorso anno. Quindi è evidente che, insomma, c'è uno stop, direi, insomma, comunque un forte rallentamento sulle due riforme principali, cioè quella appunto dell'autonomia differenziata e quella del premierato. Detto questo, anche l'autonomia, secondo me, in qualche modo gioisce, perché se perché?
come poteva essere probabile il quorum del referendum fosse stato raggiunto, sarebbe stato uno smacco. Sì. Cioè, e siccome almeno a oggi tutti i sondaggisti davano per molto probabile il raggiungimento del quorum, in questo senso altro respiro di sollievo anche da parte di Elly Schlein.
E invece, perché gli altri 5 referendum che rimangono, no scusami, sono
4,
sono quelli sulla cittadinanza, richiesto da più Europa, per passare da 10 a 5 anni di tempo per ottenere, per chiedere la cittadinanza, e poi quelli sul lavoro, quelli restano in piedi, con poche speranze si dice che possano raggiungere da soli il quorum. Quanto ci daranno questi referendum, quando si voterà soprattutto, Barbara?
Ma adesso è da vedere, però come dire, è un po' calato l'interesse, no? Cioè, perché è evidente, a questo punto diventeranno sicuramente la parte, quella sul lavoro, diventerà una bandiera che porterà avanti soprattutto Landini, la CGIL, che sono poi i promotori, e bisognerà vedere poi il posizionamento. Insomma, il PD ha già detto, e anche i 5 Stelle che appoggiano questi referendum. Detto questo, poi portare gli elettori al voto, abbiamo visto che negli anni, come dire, le schede, non le schede bianche, anzi, non presentarsi proprio al seggio, aumentano sempre di più gli astenuti. Il partito degli astenuti ormai è sempre molto forte, ma soprattutto sui referendum ormai sono anni che non si raggiunge il quorum sul referendum. L'autonomia, diciamo, per la portata che aveva, sicuramente avrebbe avuto una maggiore partecipazione. Detto questo, nessuno, ripeto, dei sondaggi dava certa il raggiungimento del quorum, certo. Quindi
Barbara Fiammeri, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda Daniela Santanchè, il caso Visibilia, perché sembra, insomma, lo scrivono un po' tutti i giornali in queste ore, che dopo la decisione che si andrà a processo, inizierà il 20 marzo, insomma, il suo addio sarebbe già stato un po', come dire, messo in conto da parte di Meloni.
Ma sì, soprattutto perché oltre al processo che tu citavi, quello del 20 marzo, che è sul falso in bilancio, sì, negli stessi giorni arriverà la decisione sull'altro reato ben più, come posso dire, politicamente importante per un esponente di un governo, e cioè truffa aggravata ai danni dello Stato, ai danni dell'INPS in questo caso. Si ricorderà il caso della cassa integrazione che fa Covid, sì, di cui l'azienda della ministra ha usufruito pur continuando a far lavorare i propri dipendenti. Quindi è chiaro che un rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato è più grave politicamente, intendo, rispetto al falso in bilancio, che comunque riguarda un privato, una società. E detto questo, appunto, il pressing che sulle dimissioni della ministra, secondo me, è reale soprattutto per un fatto che sottolineo: non c'è stata nessuna voce a difesa di Daniela Santanchè, cosa che invece era avvenuta in passato, dove in passato la stessa Giorgia Meloni si era esposta a difesa della ministra.
Non questa volta.
No, questa volta, anzi, questa volta ha dato alla domanda che gli è stata posta già il 9 gennaio in conferenza stampa, lei ha rinviato dicendo aspettiamo la magistratura.
Sì.
Adesso che il verdetto è arrivato non ha detto nulla, e quindi immagino, insomma, che questo silenzio sia più eloquente di qualsiasi altro tipo di battute possiamo fare.
Va bene, io mi fermo qua, ringrazio Barbara Fiammeri. 13:44, piccolo break, e poi riapriamo, diciamo, i dossier internazionali insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.